mille voci.
Buongiorno a tutti da Cristina Bonzanigo. Oggi parliamo dei grandi giardini italiani e dei parchi del Ticino e ne parliamo in vista di un convegno per tutti gli appassionati. Dal 1997, Grandi Giardini Italiani divulga e promuove a livello internazionale il patrimonio di un circuito selezionato di oltre 90 giardini visitabili, sia pubblici sia privati, in 12 diverse regioni italiane, con l'aggiunta del Canton Ticino e dell'Isola di Malta. È un'organizzazione che opera nel campo dell'ambiente, del paesaggio e della cultura, che permette di scoprire mete al di fuori dei consueti itinerari turistici. Nel 2012 ha registrato circa 8 milioni di visitatori. Venerdì 15 marzo 2013, quindi, Grandi Giardini Italiani promuove presso Villa Erba Cernobbio dalle 9.30 alle 18 un convegno che costituisce da anni un appuntamento per gli addetti ai lavori, ma che ora si apre anche a tutti gli interessati e al pubblico ticinese. Una giornata sul valore artistico dei parchi, su 500 anni di storia dell'arte e del paesaggio, su origini e recenti sviluppi di parchi e giardini, che sono contenitori di storie familiari. Giardini quindi come luoghi speciali, unici, irripetibili, giardini come segni di prestigio botanico, di arte, storia, paesaggi e patrimoni da tutelare. E Mille Voci oggi si occupa di questa occasione con alcuni ospiti. Innanzitutto vi presento la signora Judith Wade, che è fondatrice e direttrice di Grandi Giardini Italiani. Buongiorno signora.
Buongiorno signora, grazie per l'invito.
Poi Guido Maspoli, che è direttore delle isole di Brissago e del relativo Parco Botanico. Buongiorno anche a lei, signor Maspoli.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
E telefonicamente collegata con noi Maria Chiara Pozzana. Buongiorno signora.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Docente di storia dell'arte all'Università Internazionale di Firenze, architetto del paesaggio, progetta giardini e restaura giardini storici. Dirige un corso di restauro di giardini presso la Fondazione Bardini di Firenze. Ricordo come sempre che il pubblico, dopo una prima parte espositiva, quindi di spiegazione di questa bellissima iniziativa e di questa organizzazione Grandi Giardini Italiani, il pubblico può intervenire, perché il giardino e la storia del giardino fa parte un po' di tutti noi. Quindi il numero per partecipare è lo 0848 03 0707. Signora Wade, parliamo subito quindi di Grandi Giardini Italiani, un'organizzazione tra l'altro che contiene, possiamo dirlo, più di 90 giardini che sono visitabili in Italia e visitabili anche in Ticino, perché adesso fanno parte tre parchi del Canton Ticino.
Eh sì, infatti, oltre alle isole di Brissago, fa parte del nostro network anche il piccolo parco Scherer a Morcote, che forse pochi ticinesi non sanno che è un esempio di folly, uno dei pochissimi folly in Svizzera e di importantissimi folly a livello europeo. Fa parte anche il Museo Vela, e quindi noi abbiamo cominciato con questi tre splendidi giardini, ognuno diverso dall'altro, per sottolineare il fatto che l'arte dei giardini e l'amore per la natura non ha confini politici, quindi hanno delle storie che li collegano dal punto di vista naturalistico, botanico e l'amore per le loro proprietà con il vicino Italia.
Questa organizzazione è nata, se non erro, nel 1997, quindi esiste da 16 anni e in fondo ha trasformato un'arte minore, quella dei giardini e dei parchi, in una proposta culturale che ha coinvolto un pubblico molto vasto e molto motivato.
Quando ho iniziato nel 97 era considerato un'arte minore, forse anche perché il patrimonio di beni culturali italiani è talmente immensa, ma non per questo non è importante. Quindi ho voluto dare il mio contributo, ringraziare per l'ospitalità di cui godo in Italia da più di 40 anni con questo progetto. E mi sono accorta strada facendo, conoscendo i proprietari dal nord al sud Italia, dalle Marche alla Liguria, che i proprietari non avevano, non li conoscevano, non, il pubblico non conosceva la loro realtà. E quindi questa è stata un po' la mia missione in questi anni. Il pubblico ci ha preso di sorpresa, perché non è vero che non amano i giardini, semplicemente non sapevano che esistessero.
E tra l'altro vogliamo già dare delle informazioni al nostro pubblico, che può essere curioso, perché molti giardini sono anche vicino a noi, molti giardini si trovano anche in Svizzera. Basta un clic per accedere al vostro portale. Quindi diamo già tutti gli indirizzi. L'indirizzo del sito?
Il sito è www.grandigiardini.it. E si trovano gli orari di apertura, perché è importante prima di mettersi in viaggio, e tutti gli eventi che avvengono nelle 92 proprietà.
E quindi questi giardini sono diventati luoghi di mete turistiche.
Sì, è un turismo
particolare.
Molto particolare, perché è interclassista, interrazzista, intergenerazionale. Si ha dei ragazzi giovani come dei professori, delle persone molto alla moda come delle persone come me, delle semplici casalinghe, ma l'amore per i giardini stupisce.
Ma come mai le è nato questo amore per i giardini, signora?
Sono nata, mia madre aveva uno straordinario giardino in Scozia che ha deciso di aprire al pubblico quando io ero piccola. Quindi avevo fatto questa esperienza con i miei 7 fratelli da piccola, nel vedere il pubblico che arrivava nel nostro giardino e il loro stupore e il fatto di come loro ci hanno stimolato a tenerlo sempre meglio. E il rapporto col pubblico per me è stato molto positivo allora, e allora quando sono arrivata in Italia ho deciso di darmi da fare in questo settore e dare, diciamo, una mano a un settore che era considerato meno importante degli altri.
E ora entriamo idealmente nel Parco Botanico delle Isole di Brissago, che apre la stagione a fine marzo, direttore Maspoli.
Sì, la stagione prenderà avvio il 20 di marzo in concomitanza con la Festa delle Camelie, che si terrà a Locarno proprio in quel fine settimana.
Parco Botanico che è nato più di 60 anni fa.
Sì, il Parco Botanico del Canton Ticino è stato aperto al pubblico nel 1950.
Ed è una storia anche molto interessante. Parliamo un attimo della famiglia Léger.
Esatto, quello che succede prima è molto importante. Nel 1885 una coppia di nobili irlandesi, Saint Léger, o bisognerebbe dire Saint Léger, perché la pronuncia giusta sarebbe quella, visto che sono irlandesi, acquistano le isole di Brissago con lo scopo preciso di creare un giardino botanico, un parco botanico con finalità assolutamente private, quindi non c'era un'idea di destinazione pubblica. Ecco, nel giro di un ventennio, soprattutto la signora Saint Léger, Antoinette, crea questo giardino che pian pianino, vista anche la presenza di molti artisti e di personaggi importanti nella cultura sia locale che europea, ecco, il giardino prende una rinomanza internazionale e spesso è visitato appunto da intellettuali, da artisti, che la Saint Léger accoglie molto volentieri.
Quanti visitatori ogni anno avete?
Fino a qualche anno fa eravamo attorno ai 90-100.000. Negli ultimi anni, purtroppo, a causa delle difficoltà in cui versa il settore turistico nel Locarnese, in Ticino in generale, c'è stato un leggero calo. Adesso siamo attorno alle 70.000 presenze, che comunque sono delle cifre di tutto rispetto.
E tra l'altro entriamo subito nel discorso botanico, perché in questo giardino meraviglioso sono coltivate, se non erro, 1.700 specie di piante che provengono dalle aree a clima mediterraneo, ma anche da aree che hanno un clima subtropicale umido.
Sì, esatto. Le isole di Brissago anche nel 2012 hanno difficile, ricorderete il mese di febbraio,
sì,
c'era stato un freddo inconsueto, un freddo che torna ogni circa 20-25 anni. Comunque anche nel 2012 si sono confermate la località più mite della Svizzera. Il clima è a tutti gli effetti subtropicale, e dato il regime di precipitazioni che sono sempre molto abbondanti, è un clima subtropicale umido. Però quello che fa stato per noi sono le temperature. Un clima subtropicale è definito come un clima che non presenta in nessun mese delle temperature medie inferiori agli 0 gradi. E noi, partendo da questa favorevole condizione climatica, coltiviamo piante dei climi subtropicali umidi, in particolare dalla Cina, Corea, Giappone, ma anche ci interessano molto le piante dei climi subtropicali mediterranei, che non è solo il clima del bacino mediterraneo, ma lo si ritrova sulla costa californiana, sulla costa cilena, nel Sudafrica e nel sud-ovest dell'Australia. Quindi noi attingiamo queste flore per coltivare il nostro giardino.
E poi entreremo nel merito di questo meraviglioso giardino e di tutta l'opera, tra l'altro, di manutenzione, da chi viene effettuata, come viene effettuata, e anche talvolta degli interventi radicali che dovete fare su certi alberi. A questo punto direi di coinvolgere Maria Chiara Pozzana, che vi ho detto è docente di storia dell'arte all'Università Internazionale di Firenze e tiene dei corsi di restauro di giardini storici presso la Fondazione Bardini di Firenze. Professoressa Pozzana, quando nasce l'arte dei giardini in Italia?
Una domanda, diciamo, che richiederebbe una risposta molto articolata, però cercherò di essere sintetica e dirvi che...
Nascono come giardini di palazzo in genere.
Sì, esattamente. Diciamo che nel 400, nell'Italia centrale, in particolare anche a Firenze, la nostra città, si sviluppa quest'idea di giardino in senso moderno, quindi un qualcosa che completa l'architettura della villa, questa nuovissima tipologia rinascimentale che si fonda però sulle esperienze chiaramente dell'antichità classica, quindi siamo nel pieno tema del Rinascimento, quindi l'idea della villa che riprende la villa romana, però diventa la villa rinascimentale, quindi con tutti i prototipi delle ville medicee della fine del 400 e poi nel 500 i grandi esempi, Petraia, Castello, Boboli, Pitti, eccetera, eccetera. Quindi ville extraurbane e palazzi di città con i loro giardini. Giardini che nascono a compendio, diciamo, di queste nuove architetture con l'idea di essere giardini d'ornamento, di delizia, ma anche sempre strutture produttive, in particolare logicamente quelle legate alle ville extraurbane. E questa è un'idea che noi manteniamo nella nostra civiltà occidentale ancora oggi, un'idea che quindi si fonda sulla storia classica, diciamo sulle esperienze di architettura e sulla trattatistica anche romana, la riscoperta di Vitruvio attraverso Leon Battista Alberti, eccetera, eccetera. Ora non voglio farla troppo lunga, però ancora oggi noi in fondo in Europa manteniamo quest'idea di giardino di delizie, ma anche produttivo, che si collega all'architettura, che può essere formale o paesaggistico, ma sempre con questa impostazione: raccolta botanica, raccolta d'arte, raccolta di statue classiche oppure di statue moderne, oggi anche raccolta di arte contemporanea. Ecco, c'è questo lungo percorso attraverso l'Europa che arriva fino a noi. E tra l'altro i 90 giardini dei grandi giardini italiani sono una testimonianza di tutti questi secoli di arte dei giardini estremamente variegata, composita e anche esaustiva. Quindi attraverso i 90 giardini dei grandi giardini italiani possiamo fare una sorta di storia dell'arte dei giardini italiani.
Che non è una storia dell'arte minore?
Ecco, non direi. No, perché per me il giardino, diciamo, può essere, capisco insomma perché si arrivi a questa definizione, ma in realtà il giardino è sintesi delle arti, sintesi di tutte le arti, quindi è, se non altro, non voglio dire maggiore e minore, ma è un'arte estremamente complessa. Il giardino è un'opera d'arte che, mi piace ricordare una definizione di Rosario Assunto, si contempla vivendola al suo interno, quindi un quadro non ci dà questa esperienza, il giardino noi lo viviamo, diciamo, quando siamo dentro l'opera d'arte giardino lo contempliamo e lo viviamo al tempo stesso. Quindi è un'arte estremamente complessa e gli attori, i protagonisti del giardino sono figure di grande importanza. I principali attori sono sempre tre: il committente proprietario, l'ideatore, che può anche essere il proprietario in tanti casi, oppure può essere un artista creativo esterno, e il giardiniere, che è una figura estremamente importante, il giardiniere come artigiano d'arte. Ecco, a me piace definire il giardinaggio artigianato d'arte per dargli uno status importante e non ridurlo a così una sorta di manovalanza, insomma, secondaria.
È interessante tutto quello che è stato raccontato fino a questo momento della trasmissione. Lei ha detto che ci sono tre figure principali, il committente, l'ideatore e il giardiniere, però c'è un aspetto, signora Wade, da non dimenticare del giardino, che in fondo il giardino è sempre un prodotto dell'opera congiunta dell'uomo e della natura.
Assolutamente, e come diceva Maria Chiara Pozzana, è importante prendere questo network come un itinerario per gli svizzeri conoscere meglio l'Italia, perché l'Italia è lunga, ha una diversità, diciamo, botanica, dai laghi del nord, addirittura da Castel Trautmannsdorf, un giardino nel Trentino Alto Adige, dove un comune ha investito 20 milioni di euro per fare un giardino botanico ex novo, alla faccia della miseria, diciamo, fino alla Sicilia, dove troviamo ovviamente le succulente, le piante grasse, mescolate con le rose nel giardino della principessa borghese al Biviere a Siracusa. È quindi una passeggiata attraverso la storia, ma anche attraverso la diversità botanica. E se avrete la pazienza di andare anche a fare un viaggio a Ischia, vedrete che c'è un giardino che vive grazie alla musica. Cioè, William Walton ha creato, il grande compositore inglese, ha composto le sue opere maggiori ad Ischia. La moglie Susanna Walton voleva scappare e lui, per tenerla in questo luogo magico, l'ha comprato un giardino e tutti i diritti d'autore sono andati a finanziare il giardino, che adesso, dopo la loro morte, finanzia il giardino alla sua volta, dove ci sono concerti che pagano per le piante. Quindi credo che ci siano talmente tante storie, no? Oltre alla la storia con la S maiuscola, di queste famiglie, dei curatori, di chi lavora da più di 30 anni ai giardini di Boboli, con i suoi giardinieri, a risolvere i problemi di bilancio, a fare investimenti, che è uno dei network che permetterà ai miei amici svizzeri e ticinesi di conoscere meglio l'Italia fuori dalle rotte del turismo di massa.
I giardini nel Rinascimento, faccio una domanda estremamente semplice, usavano i fiori? Perché si parte sempre dal presupposto, probabilmente errato, che i fiori non si usavano in quel periodo storico. Signora Pozzana.
Sì, infatti è una cosa molto interessante, è un campo enorme, tra l'altro, quello che adesso lei così ha toccato. Ma diciamo che si tende a pensare, sì, a questi giardini un po' in bianco e nero, è una, come dire, è un
errore.
Luogo comune.
Sì.
È un luogo comune nel senso che poi, andando a approfondire un momento le fonti storiche, che già dal 400 in poi noi abbiamo abbastanza ricche, ci rendiamo conto che in effetti nella specializzarsi, diciamo, delle parti del giardino, il giardino di fiori aveva un ruolo determinante, aveva una tipologia, per così dire, un disegno specifico che è nato proprio per accogliere le fioriture. Quindi se noi sappiamo per certo che le siepi spesso nel giardino di fiori erano non di bosso, come tendiamo a ritenere per abitudine, insomma, così un luogo comune anche questo, ma spesso erano siepi di rose. Cioè le rose, che erano pochissime specie al momento nel 400 e poi nel 500 comincia a svilupparsi la coltivazione, logicamente, ma
c'era già però la rosa rifiorente.
Esisteva una rosa a quattro stagioni, una sola rosa che tendeva a rifiorire, le altre ovviamente avevano una fioritura unica ed erano, appunto, come si vede nei grandi affreschi quattrocenteschi di Benozzo Gozzo, di Cappella dei Magi, lì lo vediamo chiaramente, la rosa allevata a siepe su una spalieretta di canne, deliziosissima da vedere, e questa rosa definiva le aiole del giardino di fiori. Cosa c'era piantato dentro? Essenzialmente, già alla fine del 400 e poi nel 500 si svilupperà e nel 600 sarà il trionfo delle coltivazioni di piante bulbose. Quindi, vabbè, il tulipano, diciamo il fiore per eccellenza, la famosa tulipomania seicentesca, ma anche anemoni, anche giacinti e comunque fiori che avevano un'epoca di un periodo di fioritura piuttosto ristretto. Non esisteva l'utilizzo delle erbacee perenni, questa è una cosa moderna, Noi siamo abituati ai bordi misti, ai grandi colori, ai grandi massivi di fiori, che oggi usiamo nella nostra progettazione contemporanea. Ecco, il fiore era nel 400, nel 500, ancora nel 600, una cosa da vedere da vicino. Infatti ci sono quadri, incisioni meravigliose, dove si vedono le dame e, diciamo, i fortunati proprietari dei giardini che esaminano, chinandosi verso il fiore, la bellezza straordinaria di queste piante, la Fritillaria imperialis. Quando fioriva era un evento, ma non dura molto. Quando non c'erano più le fioriture dei bulbi, il giardino di fiori si trasformava in qualcosa di molto più semplice, diciamo, senza colori, ma non che non ci fosse l'interesse per il fiore. L'interesse del fiore era straordinario e lo vediamo poi nella grande pittura, insomma, tra 5 e 600, nel 600 le nature morte, i pittori di fiori, Giovanna Garzoni, che ci fanno vedere queste composizioni meravigliose di tantissimi fiori e sono per la stragrande maggioranza bulbose.
E che cosa possiamo andare a vedere in Toscana? Perché la signora Judith Waite ha citato il giardino di Boboli, che è forse il giardino più noto anche all'estero, e la visita di questo luogo celeberrimo è un'esperienza unica, no? Per l'eleganza degli spazi e anche la bellezza. Certamente. Delle architetture che sono state
Certamente
create.
Boboli è un giardino che non si può mancare, ma se uno coglie l'occasione di vedere Boboli, io naturalmente lo invito anche a passare pochi metri, diciamo, di distanza, entrare nel giardino Bardini. Sono collegati un solo biglietto e quindi è un'esperienza anche questa abbastanza unica. Si fanno vari chilometri, più di 7, sempre nel verde, dentro la città di Firenze, con viste meravigliose. In questa stagione al giardino Bardini cominciamo ad avere i nostri prati fioriti nel frutteto, quindi sono e lì troviamo i bulbi, però piantati con un concetto assolutamente moderno, quindi sono delle grandi estensioni di prato così molto rustico, diciamo, e proprio ieri c'ero, cominciano i crochi, poi ci saranno i giacinti, i narcisi, i tulipani e così via. Per due mesetti riusciamo ad avere questo prato fiorito e poi viene sfalciato, logicamente.
E poi, se uno volesse, Maria Chiara, da Villa Bardini, che ha la vista più straordinaria di Firenze,
sì,
uno può continuare la passeggiata verso il giardino privato dei Torrigiani.
Giusto.
Giusto, che è uno, correggimi se sbaglio, uno dei giardini privati più grandi dentro una città d'Europa.
Assolutamente sì. E non solo, è anche un capolavoro dell'architettura dei giardini di inizio Ottocento, quindi è un parco paesaggistico dentro le mura della città di Firenze, quindi una cosa rarissima. E dunque Boboli è circa 30 ettari, e il giardino Torrigiani mi sembra che sia sui 10, adesso non sono sicurissima, comunque è una cosa unica perché chiuso dalle mura urbane. Anche il giardino Bardini è chiuso dalle mura urbane, in quanto che l'Oltrarno di Firenze è proprio la zona più ricca di giardini della nostra città, quindi è un comprensorio abbastanza unico al mondo, insieme tra l'altro Bardini, Boboli, il piccolo giardino Corsi, che qualche volta è visibile, e il grande giardino Torrigiani, e da Porta Romana la passeggiata, la Greenway del Viale dei Colli, che conduce fino a Piazzale Michelangelo e poi, rientrando dalle rampe di Piazzale Michelangelo, si scende verso Firenze. Questo è un mio progetto, diciamo, che da anni persegue e per tratti l'abbiamo fatto, nel senso, per adesso la Greenway esiste tra il Bardini, giardino Bardini e giardino di Boboli ed è percorribile. In futuro speriamo di poter attrezzare anche il Viale dei Colli.
Coinvolgiamo nuovamente Guido Maspoli e andiamo alle isole di Brissago. Noi abbiamo detto un attimo fa che questo parco richiede una cura costante e i lavori sono di diverso tipo e sono lavori che vengono effettuati da specialisti veri e propri.
Beh, certo, noi abbiamo dei giardinieri formati in Ticino e che però quando arrivano da noi richiedono un'ulteriore formazione, perché quello che coltiviamo sono tendenzialmente specie naturali, e qui, se mi permette, faccio un breve inciso. Il network Grandi Giardini Italiani riunisce diverse tipologie di giardini. E ci sono dei distinguo da fare, ci sono gli orti botanici, i giardini botanici, i parchi, e tutte queste categorie hanno delle finalità precise. Il nostro tendenzialmente, anche se è il parco botanico del Canton Ticino, ha delle finalità che sono simili a quelle che in Italia si si chiamano orti botanici, quindi un indirizzo scientifico molto preciso, a differenza di altri giardini dove invece si coltivano anche specie create dall'uomo, varietà create dall'uomo, i cosiddetti cultivar. Ecco, da noi appunto si coltivano specie naturali e molto spesso per queste specie non ci sono le ricette di cucina. Noi possiamo andare a indagare le caratteristiche dell'ambiente dove queste specie crescono in natura e poi cerchiamo di riprodurre queste caratteristiche all'interno del nostro parco. Quindi veramente ci vogliono delle conoscenze precise. Se posso permettermi di fare un esempio, metteremo a dimora fra pochi giorni una specie mediterranea, un piccolo cespuglio, Osiris alba. Uh-huh. È un cespuglio della famiglia delle Santalacee, che
ah,
detto così bellissimo.
Sì, la conosco, stupendo. Sì. Mi piace.
Ce la descriva moltissimo. Però, perché noi dobbiamo accendere la
è un piccolo cespuglio, magari
video interiore.
Scusate, appartiene alla famiglia delle Santalacee, a cui appartiene anche il sandalo, conosciuto per il suo profumo, e il vischio, che è questo parassita che cresce sui nostri alberi. E anche Osiris alba è una specie emiparassita, quindi per crescere e prosperare ha bisogno di attaccarsi a una pianta ospite che le fornisce determinati elementi nutritivi. Ecco, la difficoltà in questo caso è: noi siamo partiti da seme, la pianta è cresciuta senza essere attaccata a una pianta ospite, però adesso nel giardino dobbiamo metterla vicino a una pianta ospite alla quale potrà attaccare le sue radici in modo da prelevare linfa grezza. E quindi bisogna trovare la pianta giusta, e qui la letteratura ci dice che ci sono per esempio il mirto, delle artemisie o altre piante mediterranee che possono andare bene, metterla una accanto all'altra e vedere cosa succede, sperando che questa simbiosi si riproduca anche in cattività.
E tante volte dovete fare anche degli interventi che vengono effettuati per garantire la sicurezza dei visitatori, e questi interventi li fate in caso di abbattimento di vecchi alberi. Avete addirittura 200 alberi catalogati.
Sì, esatto. La sicurezza del visitatore
è fondamentale.
Non potremmo permetterci di convivere con un incidente di nessun tipo. L'anno scorso non abbiamo avuto i danni che ha subito Villa Taranto, per esempio, a causa di quella tromba d'aria terribile che ha distrutto il parco, ma poche settimane dopo anche da noi è passata una piccola tromba d'aria che ha abbattuto un cipresso del Portogallo con un diametro alla base di circa 1,5 metri e un'altezza di 30 metri. Questo è successo di notte, per fortuna non è successo niente, ha distrutto qualche muro, abbiamo perso un bellissimo albero. Se fosse successo di giorno sarebbe stato molto, molto grave. Questi 200 alberi vanno curati perché ci sono decine e decine di rami che ogni anno seccano, e quindi questi vanno asportati, ed è un lavoro che noi di solito affidiamo a specialisti esterni, perché è una tecnica molto particolare, si chiama il tree climbing, dove si sale sull'albero, di solito di grandi dimensioni, con la tecnica dell'arrampicata che si usa in parete. Quindi è una tecnica molto particolare che va affidata a gente competente.
E vi avvalete anche della collaborazione di una scuola di Ginevra?
Ecco, con una scuola di Ginevra collaboriamo nell'ambito della formazione di giovani studenti che seguono un percorso diverso da quello che avviene per gli apprendisti in Ticino, che sono legati a un'azienda di giardinaggio. A Lullier, nel Canton Ginevra, invece gli apprendisti vengono formati completamente nella scuola, però a partire dal secondo anno sono tenuti ad eseguire degli stage in aziende o in parchi, ed è una collaborazione molto positiva. Questi giovani sono spesso molto motivati e noi cerchiamo di assecondare il loro desiderio di approfondire la conoscenza delle piante e del giardino.
Ci fermiamo qui, il numero per intervenire è lo 0848 03 0707, stiamo parlando dei grandi giardini italiani e dei parchi del Canton Ticino, e abbiamo parlato anche all'inizio di questo convegno che si svolgerà a Villa Erba a Cernobbio il 15 marzo e che è aperto aperto a tutti gli interessati, l'entrata è gratuita, ma questa di Mille Voci è un'occasione per parlare proprio dell'arte dei giardini e di tutte le emozioni che possono suscitare i giardini, non solo i giardini storici, ma anche il vostro giardino privato, che è un po' il vostro parco segreto delle emozioni. Quindi potete intervenire. Riprendiamo la nostra conversazione a Mille Voci e forse dobbiamo però anticipare ancora qualche informazione inerente al convegno del 15 marzo 2013 indetto dai grandi giardini italiani e promosso presso Villa Erba a Cernobbio. Ho detto dalle 9.30 alle 18, la signora Wade è l'organizzatrice e mi diceva che questo evento rappresenta un fatto storico. Perché?
perché si troveranno più di 90 proprietari e curatori dei giardini più belli in Italia, fisicamente tutti a Villaerba, che tra l'altro è un parco magnifico di plateni sul lago di Como. Chi non lo conoscesse, è una bella occasione per vederlo. Verrà anche il direttore dell'Orto Botanico di Catania, di Palermo, dell'Orto Botanico di Brera. Verrà una signora che ha creato un campus botanico per bambini in Toscana. Quindi potete conoscerli, porteranno tutti un fiore all'occhiello. Quindi uno si può presentare e fare le domande direttamente ai curatori e ai proprietari. Un'occasione unica per chi ama i giardini.
E ora parliamo di una villa splendida sul lago di Como, Villa Carlotta, che è molto conosciuta sia per le raccolte d'arte che sono conservate al suo interno, sia per lo splendido giardino botanico. E abbiamo in linea la direttrice di Villa Carlotta, che è la signora Serena Bertolucci. Buongiorno signora.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Ecco, forse un attimo, un cenno alla storia. La villa fu fatta costruire alla fine del 1600.
Esattamente, da una famiglia locale, i Clerici, è passata poi nell'Ottocento a un ricchissimo collezionista d'arte, Giambattista Sommariva, e infine alla principessa Carlotta, che l'ebbe come dono di nozze. Ho citato i tre proprietari perché corrispondono alle tre anime del nostro giardino. Mm-hmm. Il giardino all'italiana, che abbiamo sul fronte a lago, che è proprio della prima epoca della villa.
Il ricordiamo che è un giardino terrazzato.
Esattamente, ha delle terrazze fatte con terreno di riporto, perché era praticamente l'accompagnamento all'ingresso della villa. E su queste terrazze, tra l'altro, abbiamo due delle nostre attrazioni più celebri, le camelie, delle camelie secolari, in oltre 64 varietà, e poi i nostri tunnel degli agrumi, che nel Settecento erano conosciutissimi, perché pensate, chi giungeva veramente dal nord trovava già sul lago di Como i colori e i sapori dell'Italia. Mm-hmm. Per cui erano citate in tutte le guide. E poi dicevo di Carlotta, l'ultima proprietaria privata, perché il marito era un appassionato botanico e a lui si deve la nostra più grande attrazione, la fioritura monumentale di Azaleo Dodendri.
150 varietà.
Esattamente.
Avete.
Per oltre 500 metri quadri di superficie.
E poi forse vogliamo far presente che c'è anche questa Valle delle Felci Australi all'interno del giardino di Villa Carlotta.
Certo, un'altra invenzione del marito di Carlotta, è un angolo assolutamente esotico e improvviso, era costruita proprio come un coup de théâtre, perché è cintata da alte siepi e chi entra si trova catapultato in un ambiente primitivo con oltre 20 dicksonie di grandi dimensioni, che pensate vengono portate lì a mano dai nostri giardinieri in questa fora naturale durante la bella stagione, perché poi d'inverno vengono ricoverate nelle serre. È un'autentica curiosità botanica da non perdere.
Direi a questo punto di coinvolgere nuovamente la signora Pozzana, l'architetto Pozzana. Io desidero sapere, perché adesso noi stiamo parlando naturalmente di giardini che appartengono ad altre epoche storiche. Abbiamo detto la Villa Carlotta viene edificata alla fine del 1600. Quando bisogna restaurare questi giardini? L'opera dell'architetto paesaggista in che cosa consiste? Perché bisogna esaltare la bellezza esistente senza ibridarla.
Sì, è molto giusto quello che sta dicendo. Naturalmente il restauro di questi complessi è un'operazione molto articolata, richiede studi, competenze, approfondimenti, alle volte anche approfondimenti archeologici. È una cosa estremamente appassionante, cioè nella mia esperienza professionale io disegno anche giardini nuovi e mi piace moltissimo farlo, però ecco, la meraviglia di scoprire un giardino abbandonato, come a me è capitato varie volte, ma in particolare col giardino Bardini, che era 35 anni in centro a Firenze, una zona diciamo riconquistata dalla natura, sembrava un bosco naturale in pratica. Ecco, scoprire un po' alla volta quello che invece la storia aveva stratificato nei secoli è un'esperienza veramente straordinaria, e questa esperienza io credo possa appassionare anche i giovani adesso, e ce n'è moltissimo bisogno. È una nuova professione, è una professione che in Italia naturalmente sarebbe richiestissima, perché noi abbiamo un patrimonio di giardini storici, credo di poterlo veramente dire, unico al mondo. Quindi i corsi che noi facciamo alla Villa Bardini, di cui in questo momento ne abbiamo, appunto, è aperto un corso che finirà a giugno, e proprio per la formazione di architetti, forestali, agronomi, botanici, che quindi sono già laureati, che approfondiscono questo tema. Io ritengo che sia essenziale per l'Italia e tra l'altro aprirebbe anche nuovissimi settori occupazionali a tutti i livelli, diciamo dal giardiniere specializzato fino all'architetto, diciamo al coordinatore, al restauratore coordinatore, fino al consulente, diciamo poi per la gestione e manutenzione. Ecco, i giardini, e questo Judith Wade è riuscita a dimostrarlo, sono anche delle macchine che possono produrre un'economia, e in questo momento è un'economia verde che è fondamentale per l'Italia. Quindi su questo punto noi alla Villa Bardini, con la Fondazione Parchi Monumentali Bardini Peyron, chi volesse visitare il sito www.bardinipeyron.it, ci sono i nostri corsi, le nostre iniziative. In questo momento c'è una bellissima mostra da Boldini a De Pisis, i capolavori del Museo di Ferrara. Abbiamo tutta un'attività, diciamo, culturale, ma puntiamo soprattutto sulla formazione, dal giardinaggio al giardino storico alla progettazione, perché il nostro patrimonio è verde, diciamo, è artistico, ma verde al tempo stesso.
Signor Maspoli, le isole di Brissago sono un compendio vivente di storia della botanica. Gli interventi che fate vengono effettuati per mantenere vive alcune specie, per naturalmente curarle regolarmente, e ora desidero che lei mi parli un attimo sugli interventi che effettuate sulle aiuole, che voi definite i contenuti bassi del parco, ma che sono molto importanti per l'estetica del parco.
Beh, certo, hanno una grande importanza, e gli interventi che svolgiamo hanno diverse finalità. Una, la prima è quella di coltivare correttamente le piante, ma soprattutto noi cerchiamo di dare alle aiuole una fisionomia vegetale che corrisponde a quella che potremmo trovare in natura. Mi spiego meglio.
Se
noi entriamo nel settore dedicato alle piante del bacino mediterraneo, mm-hmm. vorremmo che il visitatore riconosca dalla fisionomia della vegetazione la macchia mediterranea che ha visto durante le sue vacanze, e quindi non ci sia bisogno per forza di un cartello che gli dica guarda che qui sei nel Mediterraneo. Le fisionomie della vegetazione sono uniche, sono tipiche, si possono distinguere molto facilmente il Sudafrica dal Mediterraneo, dall'Australia, e quindi noi cerchiamo di lavorare in questa direzione. E c'è poi un lavoro molto sensibile che a me piace molto e che ci dà anche così un ritorno sulla bontà del lavoro che stiamo facendo. Lo strappare le erbacce, ci sono delle erbacce che sono tipiche.
Ma questo è un lavoro noiosissimo e che va effettuato quasi ogni giorno?
No, si effettua a dipendenza dalla stagione, certo in primavera quando arriva la pioggia di marzo tutto si mette in moto, ma poi con l'estate, col caldo e l'asciutto si calma un attimino. Ma per noi è importante distinguere quelle che sono le vere erbacce, cioè quelle tipiche del Canton Ticino che troviamo anche nei nostri giardini.
Le citi pure, il convolvolo.
Il convolvolo, l'ortica, che poi sono erbacce fino a un certo punto, nel senso l'oxalis per esempio, è un'erbaccia abbastanza coriacea e tosta. E invece ci sono delle risemine, delle piante che noi coltiviamo, e quando i semi di queste piante che sono in uno stato di cattività germinano, vuol dire che la specie, la pianta, si trova nel posto giusto, sta bene e quindi si comporta come se fosse nel suo ambiente naturale. Questo per noi è un'informazione molto importante, vuol dire stiamo lavorando nella direzione giusta.
Benissimo, vuole dire ancora qualcosa?
Sì, se mi permette.
Soprattutto sui colori delle aiuole.
Magari ci arrivo.
Perché anche questo è un intervento cromatico, quello
certo.
Della composizione dei colori, importante
sì.
Per un giardino botanico.
È molto importante, le aiuole devono restare attrattive tutta la stagione di apertura, certamente cambiano. In primavera, per esempio, nella regione mediterranea abbiamo l'esplosione di fiori, si va dalle lavande ai rosmarini a tutto quello che conosciamo per il bacino mediterraneo. Il fogliame ha un'importanza notevole, anche lì abbiamo delle foglie scure, delle foglie chiare, quindi si cerca di lavorare in tutte queste direzioni in modo da avere delle attrattive durante tutta la stagione. Concludo, se mi permette, ringraziando Grandi Giardini, di cui noi facciamo parte da 4-5 anni. È un network, la signora Wade in particolare, che ci fa sentire coccolati, capiti, ci aiuta in questo lavoro che non sempre è facile e ci dà una grandissima soddisfazione. Quindi facciamo parte del network con grande soddisfazione.
Beh, noi siamo onorati perché, a prescindere che la serietà con la quale conduce l'Isola di Brissago il dottor Maspoli è veramente un fiore all'occhiello del turismo nel Ticino, però è anche per noi la possibilità, perché gli italiani che amano i giardini possono scoprire un Ticino diverso. Quindi è vero che noi parliamo a un pubblico largo, parliamo anche ai ticinesi oggi, però siamo felici se anche gli italiani attraversano questa frontiera e vanno a scoprire un polo d'eccellenza botanico, ma anche paesaggistico, perché per conoscersi bisogna anche conoscere il contesto in cui è messo un giardino.
Ma è d'accordo? Il giardino come espressione d'arte,
sì.
In Svizzera è nato molto più tardivamente.
Io
ci sono molti
commenti.
Meno giardini storici in Svizzera rispetto ad altre nazioni europee, rispetto all'Inghilterra, rispetto all'Italia, alla Francia, eccetera.
Ma sarà forse una ragione anche di morfologia del terreno, cioè la Svizzera credo che sa di più di questo il dottor Maspoli, però quello che è invece da sottolineare è che lo svizzero medio ha una buona conoscenza botanica, e rispetto all'italiano che ha un'ottima conoscenza storico-artistico. Per cui gli svizzeri sempre quando vanno per il mondo vanno a visitare i giardini e anche fanno visitare le loro, perché come mi ricordo dopo, negli anni 60, dopo la guerra, c'erano delle pubblicità in Inghilterra: venite a vedere la flora alpina svizzera, e gli inglesi tutti intruppati a andare a vedere d'estate. Quindi il primo turista inglese veniva non per sciare ma per vedere il famoso flora alpina. Per cui io non le so rispondere in questo momento sul patrimonio storico della Svizzera, anche se credo che ci sarà delle sorprese.
Sentiamo il direttore Maspoli. La flora alpina, flora naturale. La flora mediterranea, flora che è stata praticamente introdotta anche per soddisfare, mi corregga se sbaglio, certi desideri. Anche gli scrittori giungevano da noi, grandi scrittori, e già c'era questa anticipazione dei colori e dei profumi del Mediterraneo. Però una flora mediterranea non naturale.
Ma certo, noi abbiamo questo clima molto favorevole. Per chi viene dal nord, siamo il primo sud. In Ticino in più abbiamo l'italianità che ci avvicina ancora di più al Mediterraneo. La flora ticinese ha degli elementi di flora mediterranea, degli elementi spontanei, però chiaramente...
Però le palme in Ticino non sono spontanee.
No, sono state portate per enfatizzare questo desiderio di primo sud dei nostri ospiti turisti provenienti da Oltralpe. Questo a partire dall'Ottocento.
Ritorniamo un attimo alla signora che dirige la Villa Carlotta, e alla signora chiedo quali sono, diciamo, gli aspetti più interessanti dal punto di vista, proprio abbiamo parlato le 150 varietà di azalee, poi ci sono i rododendri, le piante tropicali, ma gli aspetti più interessanti da un punto di vista proprio cromatico del parco di Villa Carlotta.
Oltre alle cose che ha già ricordato lei, che hanno colori assolutamente primaverili, per cui il parco tra aprile e maggio è tutto un mare di violetti, rose, tutte le gradazioni che noi ben conosciamo per le azalee, mi piace sottolineare il periodo autunnale con il nostro foliage. Le ville sul lago di Como, soprattutto i giardini delle ville sui laghi, erano pensati e progettati per essere splendidi in autunno. Questo perché i loro proprietari soggiornavano espressamente in autunno per seguire poi il ciclo della seta. Quindi l'autunno sul lago è fantastico perché ha tutta una cromia calda e intensa che è poco conosciuta ancora al grande turismo botanico, ma che vale la pena di essere vista. E poi mi consenta, parlando di cromia, per sottolineare un'iniziativa che abbiamo fatto per rendere visibile la cromia a chi purtroppo non lo può vedere. Abbiamo creato una parete di profumi con un percorso per non vedenti e ipovedenti. Chi aveva desiderio di conoscere un giardino e non poteva vederlo, adesso ha un'opportunità. E devo dire che è qualcosa che piace anche molto ai vedenti, perché toccando piante, sentendo profumi, rievocano esperienze della propria vita, un po' come la Madeleine di Proust. Assistiamo veramente a delle pause di riflessione nel giardino in cui la gente ritrova parte di se stessa riscoprendo antichi profumi.
Fantastico. Concludiamo con la signora, con l'architetto Pozzana. Ci vuole parlare un attimo, però molto brevemente, perché siamo in conclusione, di quei giardini architettonici, ce ne sono molti in Italia, che hanno delle forme misuratissime di arte topiaria, no? Con tutta quella sequenza di bossi, e che suscitano naturalmente emozioni vivissime in chi le visita.
Sì, non c'è dubbio. Sentendo le sue parole, naturalmente mi si è configurata, diciamo, l'immagine di Villa Gamberaia, che è veramente, come dire, il modello di questo tipo di giardino, con la sua complessissima storia che parte addirittura nel 400, ma comunque poi il giardino del 600, il giardino del 700 e soprattutto il giardino di fine 800, la creazione di questa personaggio particolarissimo, artista, la principessa Jeanne-Catherine Guicquat, che crea la parte, diciamo, moderna in fondo del giardino, oggi veramente un capolavoro di forme topiarie. Sono passati dal momento in cui la principessa Guicquat disegnava il suo giardino quasi, sì, più di 100 anni, perché l'ho comprato alla fine dell'Ottocento, dunque è un giardino che è cresciuto molto. Le forme topiarie, le siepi di bosso, le sfere di fillirea, i tassi sono diventati molto più grandi. Questo è naturalmente il rapporto del giardino col tempo, noi lo conosciamo, ed è vero che il giardino assomiglia solo a se stesso ed è in continua metamorfosi. Quindi adesso il visitatore di Villa Gamberaia, che fa parte del network Grandi Giardini Italiani, vede un giardino di forme topiarie. Non era veramente così all'inizio, però diciamo che oramai nell'immaginario collettivo veramente Villa Gamberaia è il giardino topiario per eccellenza ed è veramente un luogo straordinario da visitare sempre.
Signora Judith Waite, vuol dire ancora qualcosa a 15 secondi su Villa Topiaria? Tra l'altro ricordiamo dove si trova.
Allora, l'arte topiaria si trova in tanti dei nostri giardini, uno per tutti, la splendida Villa Arvedi. Vi aspetto però a Villa Erba, numerosi i miei amici svizzeri, gli amici dei Grandi Giardini Italiani.
Bene, quindi vi ricordiamo di partecipare tutti venerdì 15 marzo al convegno indetto dai Grandi Giardini Italiani presso Villa Erba a Cernobbio. Il convegno si apre alle 9:30 e termina alle 18. Io ringrazio infinitamente gli ospiti che hanno preso parte a questa trasmissione. Vi auguro buon appetito e vi ricordo che Mille Voci torna puntuale domani con un altro tema, con un altro argomento, e sarà con voi per tenervi compagnia durante tutta l'ora Nicola Colotti.